fammi sentire Rombolà, cos'è qui questo? Addirittura la minaccia mi sembra un po' una cosa forte, no?
Sì, sì, è una cosa sicuramente molto forte e naturalmente noi...
Ma perché è pronta la causa legale se ho firmato un contratto con la precedente presidenza e adesso devo abbassarmi? Qui non riesco...
Esatto, è una vicenda anche piuttosto strana per certi versi. Ma allora io comincerei con le certezze che abbiamo, e una di queste è il principio che i contratti che vengono sottoscritti dalla precedente gestione di una società di calcio conservano la loro validità nei confronti delle controparti, e cioè i calciatori, anche quando il club cambia proprietario o amministratore. Di conseguenza, nel caso di specie, in assenza di irregolarità, poi vedremo quali in che modo, un rinnovo sottoscritto da Bartomeu nel 2020 sarà perfettamente valido dal punto di vista formale e sostanziale anche sotto la gestione di Juan Laporta, che è tornato presidente del Blaugrana nel marzo del 2021. Peraltro Juan Laporta è un avvocato e queste cose, insomma, le sa. Tuttavia, per noi che insomma conosciamo le vicende catalane, sappiamo che già nei primi mesi del suo reinsediamento Laporta ha lanciato delle pubbliche accuse nei confronti di Bartomeu, e nel gennaio di quest'anno, se vi ricordate, tacciò di criminale la condotta messa in atto dall'ex presidente. Cioè, in quell'occasione parlò di falsi, di mancati pagamenti, di pagamenti sproporzionati, che avevano dato luogo a una prima denuncia da parte della nuova verso la precedente gestione. E adesso questo, cioè il rinnovo del calciatore Frankie de Jong sarebbe annullabile dal punto di vista giuridico per la presenza di non precisate irregolarità, perché anche di questo si parla in maniera molto molto fumosa, cioè molto vaga, mettiamola così. Ora, quello che da avvocato possiamo dire, innanzitutto che non abbiamo ovviamente elementi circostanziati per commentare appieno una cosa del genere dal punto di vista giuridico, però il principio generale è quello che ho affermato in apertura, cioè il nuovo presidente di un club non può pretendere di annullare un accordo sottoscritto con un giocatore dall'ex presidente a meno di irregolarità tanto gravi come la contrarietà a norme di legge o i cosiddetti vizi della volontà, ma qui entriamo nel diritto anche italiano, voglio dire, no? Che potremmo insomma utilizzare per avere una pietra di paragone. In questo caso, tuttavia, e chiudo, mi verrebbe da pensare che il j'accuse di Laporta riguardi circostanze ancora più gravi, perché ora come allora è stato utilizzato il termine criminale riferito alla condotta dell'ex presidente. E parliamo di irregolarità che peraltro si riferirebbero anche ad altri contratti di rinnovo, quindi quello di Ter Stegen, di Piquet, di Langlais. Cioè, gli elementi sono pochi, per farci un'idea della questione.
Sì.
E mi viene da dire che non è da escludere che le irregolarità di cui parla Laporta riguardino il bilancio e più in generale ipotesi di malagestio, quindi fattispecie più ampie e sfaccettate nelle quali rientrerebbero come uno dei sintomi di una malattia le questioni contrattuali.
Tra l'altro aggiungo, avvocato, che c'è una situazione dove sta tenendo gli occhi aperti il Sindacato Mondiale dei Calciatori. Questa è un po' la situazione. De Jong potrebbe essere vittima di estorsioni, un'idea negata dall'attuale presidente del Barcellona Laporta. Il sindacato globale dei giocatori sta monitorando da vicino la situazione, i tentativi del Barcellona di cercare di far accettare al giocatore una somma notevolmente ridotta dai 18 milioni di euro che ha accettato di differire durante la pandemia. Quindi c'è questa battaglia praticamente legale che sconfina poi in situazioni abbastanza particolari, avvocato.
Ma allora io credo che la situazione del Barcellona, che ha dei evidenti problemi economici ormai noti a tutti, potrebbe aver però stiamo veramente nel campo delle supposizioni, ragionando un po' a voce alta, potrebbe aver inasprito questi dissapori con i propri dipendenti, diciamo nella dinamica di una trattativa ci possono stare dei momenti particolarmente duri concitati fra una parte e l'altra, da lì ad arrivare a parlare di estorsione o condotte criminali, diciamo che mi fa pensare due cose. La prima è che, come dire, si è arrivati a un momento veramente aspro delle trattative, e poi soprattutto che la posta in gioco è molto alta, perché se per volare gli stracci fino a questo punto vuol dire che i nervi in casa blaugrana sono piuttosto tesi. Noi abbiamo parlato di fair play finanziario spagnolo, che metterebbe a rischio addirittura la discrezione. Non so se ho capito bene quello che dicevi all'inizio, Marco. Sì. Quindi voglio dire, stiamo parlando di cose gravissime. Quindi di conseguenza qua un colpevole dovrà essere tirato fuori, anche per la stampa, per i tifosi, eccetera, eccetera. Quindi io non vorrei che sotto alla fine non si stia discutendo di schermaglie fra la nuova e la vecchia proprietà, che per carità ci stanno, questo perché la posta in gioco è altissima.
C'è una domanda di Daniele. Prego, Daniele.
Sì, avvocato, sì. Buongiorno, sono Daniele Garbo. Volevo fare una domanda. Allora, il Paris Saint-Germain ha un monte ingaggi probabilmente superiore a quello del Barcellona, ma ha il vantaggio di avere una proprietà che sappiamo tutti qual è, ed è una proprietà che non ha problemi economici, così come succede con Manchester City, ad esempio, o con Liverpool, esatto. O con Manchester United, o con Real Madrid. No, Real Madrid è diverso. E il Barcellona ha una situazione societaria diversa, perché è azionariato popolare. E quindi non ha un proprietario che tira fuori i soldi e ripiana i debiti. Questa situazione può contribuire alla difficoltà che ha il Barcellona in questo momento, ai debiti dai quali è sepolto e così via?
Assolutamente sì, anche perché fra i soggetti che abbiamo detto a cui la proprietà deve dare conto, quindi normalmente tifosi, carta stampata e quant'altro, c'è una terza categoria, un terzo centro di interesse che è tipico della situazione catalana, ovvero sia gli azionisti del Barcellona, che banalmente sono quelli che anche vanno a comprare il loro abbonamento al Nou Camp. Quindi diciamo che lì è una situazione che diventa ancora più delicata da un punto di vista contrattuale interno al club, e che troverebbe una sua situazione grave qualora dovesse sfociare addirittura in una non iscrizione al campionato, che è un'ipotesi oggettivamente difficile, perché poi stiamo parlando davvero di una catastrofe senza precedenti. Però questo per dirvi che in situazioni particolarmente particolari, ecco, come quelle del Barcellona, esiste una categoria di azionisti che rappresenta un ulteriore interlocutore a cui la proprietà deve dare conto. La proprietà, la presidenza, l'amministrazione del club, perché voi sapete benissimo che in club come il Barcellona ci sono delle vere e proprie elezioni che precedono la nomina del presidente,
certo.
Una sorta di che so, campagna elettorale come sta succedendo da noi in Italia per le elezioni, insomma, voglio dire, è un qualcosa anche di sconosciuto per il nostro movimento sportivo, e proprio per questo ancor più particolare e sfaccettato.
Bene, avvocato, l'ultimissima domanda la fa un ascoltatore e poi ti salutiamo e ringraziandoti tantissimo. Trovo ridicolo che il Barcellona possa fare mercato alle spalle di altre squadre, non potendo poi tesserare i giocatori. Lo trovo scandaloso. Un altro scrive: in questo caso, se non sbaglio, però, l'onere della prova spetterà però alla società Barcellona, cioè deve provare l'eventuale irregolarità dei contratti, ti chiede un ascoltatore.
Questo è poco ma sicuro, perché se io lancio un'accusa del genere, questa è un'accusa che devo provare, quindi qua di conseguenza hai voglia a lanciare atti d'accusa pubblici contro precedenti gestioni e addirittura i calciatori stessi, perché io ho sentito la parola minaccia nei confronti di De Jong. Cioè arrivare a utilizzare questo tipo di termini significa che stai per andare in guerra, e per andare in guerra devi essere sufficientemente armato. Quindi io mi aspetto che il Barcellona sia in grado di provare determinate accuse. Ultima cosa, mi viene in mente che però in questi due anni, quando parliamo di regole, regolamenti e situazioni anche così difficili da definire da un punto di vista contestuale, non ci dimentichiamo che c'è stata una pandemia di mezzo e tutto ciò che è stato rinegoziato nel 2020, come nel caso dei contratti di De Jong, ma anche Ter Stegen, Piquet e Lenglet, è avvenuto in circostanze non particolari, direi quasi uniche nel panorama della storia del calcio, perché è proprio un rinnovo in costanza di pandemia. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che si intersecano in tutto questo bailame, che secondo me hanno una portata anche molto ampia rispetto a quella a cui viene insomma ridotta in questi giorni con queste polemiche, ecco.
Bene, avvocato Rombolà, noi la ringraziamo tantissimo, caro, grazie veramente, ti aspetto qui presto, intanto buon Ferragosto, un abbraccio.
Grazie a voi e rinnovo gli auguri e saluti agli ascoltatori, a voi ascoltatori.
Grazie ancora all'avvocato Carlo Rombolà.